Allora, ragazzi, noi siamo arrivati al 1925. 1925 significa che si sono tenute le elezioni nel 24, c'è stata la denuncia di Matteotti dell'estate del 24, no, un po' prima dell'estate del 24, c'è stato il rapimento Matteotti e poi il ritrovamento del suo cadavere nel ferragosto del 24 stesso. È uno dei classici delitti all'italiana, per cui improvvisamente in una data molto particolare che è il ferragosto, in cui le persone sono distratte da altro, si fa ritrovare il cadavere e poi inizia appunto il processo per l'identificazione dei colpevoli come esecutori materiali e infine tutta la questione si apre intorno ai mandanti politici. Sicuramente chi ha assassinato Matteotti è un simpatizzante, un militante del fascismo, ha utilizzato dei metodi fascisti, però un conto è che muoia un operaio, che muoia un contadino, un agrario nell'ambito di una manifestazione di piazza che prevede l'uso di manganelli, olio di ricino, spintoni. La cosa può passare come un tragico incidente, qui invece è qualcosa di organizzato freddamente. Chissà che magari non c'è stata anche una degenerazione, forse che si volesse soltanto rapire per ottenerne un riscatto e poi restituire, invece poi che sia morto in circostanze tragiche. Insomma, non sono stati chiariti tutti gli aspetti di questo delitto. Sappiamo che il delitto però non ha fatto altro se non far improvvisamente prendere consapevolezza i partiti, le istituzioni, quelli che avevano tollerato, accettato, sopportato il fascismo, sopportato o supportato il fascismo, che il fascismo poteva essere veramente un'organizzazione criminale. Anche l'opinione pubblica sembra in qualche maniera scossa, ma l'essere scossa non significa produrre un effetto concreto. Le persone sono scosse, ma ciascuno a casa propria. I partiti fanno la secessione dell'Aventino e significa che disertano le aule del Parlamento chiedendo a gran voce che il re prenda provvedimenti, chiedendo a gran voce le dimissioni del Presidente del Consiglio, che è Benito Mussolini, che ha stravinto le elezioni in una maniera probabilmente giustificabile con i brogli elettorali, ma in realtà nessuno fa niente. Il re è attendista, i partiti aspettano il re, la gente rimane a guardare, forse costernata, forse sconvolta, forse indifferente, può anche essere indifferente. In questa fase è molto probabile che, nonostante l'esito delle urne, le persone convinte che il fascismo fosse la soluzione ai problemi dell'Italia fosse ancora una minoranza. Però in effetti non successe niente. Questo naturalmente ci porta a riflettere su che cosa sia la libertà, sul fatto che la libertà garantita dalle istituzioni può mantenersi soltanto se queste istituzioni sono portate avanti dalle persone responsabili che si prendono l'incarico di difendere le istituzioni, in primo luogo chi ricopre importanti incarichi, quindi il re in passato, oggi il Presidente della Repubblica, gli esponenti di partito, i segretari dei partiti, chi ha funzioni di ministro, di vicepresidente del Consiglio, di Presidente della Camera, di Presidente del Senato, ovviamente in primis. Però poi ci sono i giornalisti, però poi c'è il popolo tutto. Ecco, un popolo che rimane inerte nei confronti di una palese violazione dello Stato di diritto, che rimane a guardare aspettando che qualcuno faccia qualcosa, nessuno fa niente, dimostra che i tempi sono maturi per imporre una privazione della libertà a tutti quanti. Infatti quello che succede dopo un momento di disorientamento di Mussolini, in cui confida ad alcuni dei suoi più vicini di star pensando di dare le dimissioni, Mussolini in realtà prende coraggio, prende forza e decide di rivendicare politicamente il delitto Matteotti, il che significa dire che il fascismo, se qualcuno sta dicendo e scrivendo che è un'organizzazione criminale, lui non se ne vergogna, che il fascismo ha fatto cose giuste, che il fascismo ha grandi idee per il paese e che questo delitto certo è sgradevole, è spiacevole, ma ogni grande rivolgimento storico-politico ha avuto i suoi danni collaterali, le sue vittime, e che quindi lui va avanti e nessuno lo ferma. Questo è l'aspetto più interessante. Alcuni giornali continuano a dire che il fascismo è un grave errore, un tragico errore. Benedetto Croce tuona contro il fascismo, ma Gentile no. Gentile invece dà sostanza culturale o perlomeno una verniciatura di cultura, di intelligenza e di sapienza al fascismo. Altri intellettuali sono fascisti, abbiamo parlato di Pirandello, sostiene il fascismo, Ungaretti sostiene il fascismo, addirittura l'Allegria con prefazione di Benito Mussolini. Per cui il fascismo è un movimento che certamente polarizza e divide. Alcuni intuiscono la natura criminogena del fascismo. fascismo, per esempio Montale è sicuramente un intellettuale antifascista, ma ci sono anche intellettuali fascisti. I futuristi sono fascisti, ovviamente. Ovviamente fascisti. D'Annunzio, insomma, è più di là che di qua, sicuramente, cioè più fascista che antifascista. Molti dei modi e molte delle idee di D'Annunzio sono antidemocratiche, antiparlamentari, e sicuramente l'idea che ci sia un uomo superiore che decide le sorti di una nazione, direi che è nelle corde di D'Annunzio. La riflessione critica è che la libertà non è data una volta per sempre. Il fatto di poter contare su una Costituzione, su delle istituzioni che prevedono la libertà, il diritto di voto, il suffragio, via dicendo, non significa che queste istituzioni continueranno a funzionare se sono rappresentate da uomini che non sono pronti nel momento del bisogno a intervenire e a ricacciare indietro i rischi portati avanti da persone prive di scrupoli che vogliono appunto violare queste norme e accumulare potere nelle proprie mani. L'accumulazione del potere nelle proprie mani avviene appunto nel 1925 con una profonda riforma costituzionale dello Stato. Notate che lo Statuto Albertino non viene abolito, così come la monarchia non viene abolita, per cui c'è questa strana diarchia. È presente il re, il quale rimane una figura di riferimento, e poi ci sarà il Duce d'Italia, cioè il leader del fascismo che guida l'Italia e nella cui persona si accumulano tutti i poteri. Vediamo alcune di queste riforme che vengono introdotte dal codice Alfredo Rocco. È una trasformazione così radicale dell'ordinamento dello Stato che in buona sostanza si può dire che lo Stato liberale finisca a questo punto, anche se continuerà ad esistere un Parlamento, continueranno a tenersi delle elezioni, ma modificate rispetto al passato. Ci si può illudere che molte cose non siano cambiate, ma il re naturalmente continua ad esistere. Settimanalmente Mussolini si consulta con il re, ma nel tempo accumulerà così tante funzioni e prerogative che lo stesso re resterà in ostaggio di Mussolini, fino a quando poi nel 43, nella tragica riunione del 25 luglio, Mussolini non verrà sfiduciato dal sovrano. Il fatto che in Italia continui ad esistere un centro di potere alternativo a quello di Mussolini convince alcuni storici che il fascismo non sia stato pienamente un totalitarismo realizzato. Totalitarismo significa, poi lo vedremo nello specifico, ma significa un potere che ricade completamente nelle mani di una singola persona. In realtà, per quanto Mussolini nella fase di suo smagliante successo, metà degli anni 30, effettivamente fosse un uomo solo al comando di un paese, però ha sempre dovuto tenere presente all'interno del paese di alcuni centri di potere che non sono mai stati eliminati. Questi centri di potere alternativi sono rappresentati dalla monarchia. Vittorio Emanuele III era comunque re, preesisteva al fascismo e continuerà ad esistere dopo il fascismo, anche se poi gli italiani hanno scelto per la Repubblica, per cui il re rappresenta comunque una forma di garanzia o di tutela, tanto è vero che nei momenti più tragici della Seconda Guerra Mondiale è stata per iniziativa del re che a un certo punto il fascismo è crollato, è caduto con la sfiducia a Mussolini. L'altro centro di potere è rappresentato dal Papa. La Chiesa aveva ancora un grandissimo ascendente sugli italiani, sappiamo la questione romana quanto importante fosse, tanto è vero che Mussolini, una volta andato al potere, cerca di trovare concordato, cioè un accordo con la Chiesa, rendendosi conto che attaccare il Papa è qualcosa che gli alienerà i suoi consensi, i consensi degli italiani, e quindi preferisce trovare una combinazione pacifica. E così fa anche con il sovrano. Lo fa per esempio diventare imperatore, conquistando un impero. Chi è che diventa imperatore? Non Mussolini, ma il re. Re d'Italia è imperatore dell'impero, imperatore d'Etiopia. Ecco, quindi sotto questo punto di vista Mussolini compra e si tiene buoni i due centri di potere alternativi. Ma nei momenti di difficoltà questi centri alternativi sfuggiranno al suo controllo e si rivolgeranno contro di lui, tanto il Papa quanto il sovrano. Vediamo allora le riforme del codice Alfredo Rocco che trasformano lo Stato liberale in una dittatura. Allora, in primo luogo viene meno la libertà per i cittadini. Non c'è più libertà di sciopero, si ritorna quindi all'Ottocento, perché dal Novecento in poi sempre c'era stato il diritto di sciopero. Il diritto di sciopero è iniziato con l'età giolittiana. Ancora nel 1898 lo sciopero era un atto di insubordinazione illegale da parte degli operai nei confronti degli imprenditori, ma dal Novecento in poi lo sciopero era legittimo. Ma ricordiamoci il Biennio Rosso, quindi non c'è più diritto di sciopero, non c'è più diritto di parola, né di associazione, né appunto di professare una ideologia differente rispetto al fascismo. Il fascismo è l'unica ideologia possibile all'interno dell'Italia, il che significa mettere fuori legge tutti i partiti. Ricordatevi che fino a questo momento, fino al 1924, ancora nelle elezioni del 24, i fascisti hanno accolto all'interno delle loro liste popolari e liberali. Quindi che fossero contro i comunisti, contro i socialisti era anche concepibile, ma molti dei cattolici e alcuni dei liberali più conservatori erano stati dalla parte del fascismo. Ebbene, con il codice Rocco questi partiti vengono tutti sciolti. Sciogliere i partiti significa che vengono tirate giù le insegne delle sezioni di partito, che i leader di partito che vogliono continuare a far politica o la fanno nella clandestinità, il che significa essere denunciati, essere catturati e essere processati, tra poco vi dirò da chi, oppure dover operare dall'estero. Molti leader che vogliono continuare a portare avanti una resistenza antifascista abbandonano l'Italia, si rifugiano in Svizzera, si rifugiano in Francia, si rifugiano in Inghilterra e si ricostituiranno dei partiti antifascisti italiani in esilio, appunto in queste località, dalle quali cercheranno di organizzare una resistenza antifascista, ma certo dall'estero è molto difficile. Più che altro sono la bandiera dell'esistenza di un'Italia antifascista che non ha più diritto di cittadinanza dentro i confini del paese. Molti leader comunisti, che sono quelli, vi ricordate, più radicali e quelli più pronti a lottare anche materialmente per la lotta di classe, rimangono in Italia. Faranno tutti una pessima fine, nel senso che o sono oggetto di trattamenti speciali da parte delle camicie nere, oppure finiranno per essere processati da un tribunale speciale. C'è un tribunale speciale per reati contro il fascismo. Questo tribunale speciale ovviamente agisce in piena interferenza e in assenza di separazione dei poteri. Quindi altro aspetto del codice Rocco è che i poteri non sono più separati. Quindi avremo il legislativo e l'esecutivo che vengono a trovarsi accomunati nelle mani di Benito Mussolini, il quale non ha soltanto il potere di governare e di applicare le leggi, ma anche di legiferare. E quindi che ci sta a fare il Parlamento? Il Parlamento ci sta a fare l'organo consultivo, perché in effetti le leggi vengono stabilite da Mussolini e approvate da Mussolini. Un organo importante che viene istituzionalizzato, oltre alla milizia volontaria delle camicie nere, è anche il Gran Consiglio del Fascismo, cioè un organo rappresentato dagli alti gerarchi fascisti. Comprende qualche decina di persone che hanno fatto la marcia su Roma, persone che sono state vicine a Mussolini, persone che occupano importanti incarichi di governo. C'è tutto uno statuto del Gran Consiglio del Fascismo, la cui funzione è meramente consultiva. Sono dei consulenti che Mussolini tiene con sé, che vengono appunto consultati annualmente e con i quali è possibile dialogare per decidere l'indirizzo o valutare l'esito delle riforme assunte, delle leggi che sono state varate nel corso dell'anno. Il Gran Consiglio del Fascismo quindi non ha nessun potere effettivo se non quello di aiutare il Duce d'Italia a governare. Quindi i partiti vengono sciolti, le libertà vengono conculcate, non esistono più sindacati, tutti i sindacati vengono sciolti e si dice che esisteranno d'ora in poi soltanto sindacati fascisti. Lo scopo dei sindacati fascisti è quello di garantire la pace sociale, la collaborazione tra operai e imprenditori, oppure tra proprietari della terra e contadini. I fascisti dovrebbero essere dei buoni patrioti che aiutano persone che hanno interessi differenti a trovare la composizione di questi interessi nel superiore nome del bene del paese. Basta con la lotta di classe, attraverso la mediazione dei sindacati fascisti sarà possibile dare il giusto salario agli operai e garantire i giusti profitti agli imprenditori, ottenendo la concordia nazionale. Questo è lo scopo dei sindacati fascisti nell'ottica del corporativismo, di cui parleremo quando parleremo poi della politica. Il re continua ad esistere, i sindaci invece vengono sostituiti dai podestà. Podestà forse vi ricorderete che è un nome che proviene dal Medioevo. I podestà erano quel governo dei tecnici che nell'età comunale cercava di mediare tra opposte fazioni di guelfi di ghibellini o di guelfi bianchi e di guelfi neri nell'età del 200 o del 300. Comunque sia, che differenza c'è tra i podestà e i sindaci? Beh, i sindaci venivano eletti esattamente come sono eletti oggi, dalla popolazione locale, quindi rispondevano alle esigenze del popolo. Invece i podestà vengono nominati da Mussolini, quindi Mussolini nomina i suoi ministri, li nomina e eventualmente li fa decadere sostituendoli, nomina gli ambasciatori, nomina pure i sindaci e nomina anche i prefetti, quindi si capisce che tutta la catena di comando politica fa riferimento a Mussolini. È lui sostanzialmente che controlla l'Italia. Se una città non viene gestita come vuole lui, sostituisce il sindaco che si chiama podestà, quindi attraverso i prefetti,
segreti, attraverso i sindaci, attraverso i podestà, attraverso l'ovra che è la polizia segreta. Ovviamente, oltre alla milizia, si dota il partito fascista anche di una polizia segreta che spia i cittadini. Nel corso del tempo l'ovra arriverà a contare centinaia di migliaia di persone. Praticamente ogni condominio ha una persona che rende conto all'ovra di quello che succede. Quindi anche in casa vostra dovevate stare attenti a quello che dicevate, perché bastava una parola detta male, ascoltata magari con il bicchiere da qualcuno dall'altra parte della porta o dall'altra parte di una muratura troppo sottile, che venisse ascoltata, che venisse poi riferita attraverso delle azioni anonime, potevate essere accusati di aver complottato con il fascismo. Che cosa vi succedeva? Processi politici, condanne alla carcerazione oppure condanne al confino. Confino significava mandare delle persone in isole o in località remote, sperdute, impedendogli di tornare alla vita attiva, ad avere contatti regolari. Questa è la sorte che è capitata a molti leader politici, soprattutto di sinistra, ma non soltanto. Anche un editore come Piero Gobetti, un liberale che pubblicava libri e riviste, alla fine, schedato per il suo atteggiamento antifascista, viene picchiato dalle camicie nere, se ne andrà in esilio, poi morirà per le conseguenze delle percosse subite. Altri invece vengono presi, mandati in isole che oggi magari sono dei paradisi turistici, ma che all'epoca erano località remote, in parte detenute in carcere, in parte lasciate libere di pascolare all'interno di queste microscopiche isole, in cui era possibile incontrare della gente del villaggio, non si avevano contatti regolari con nessuno e si rimaneva magari per molti anni in questa condizione di isolamento. Le condanne a morte relativamente poche, ma comunque non è possibile più avere una libertà di pensiero e né tantomeno organizzarlo. I giornali subiscono censure e subiscono il trattamento delle veline. Quindi la velina non è una ragazzotta simpatica, scosciata, che danza in televisione, ma la velina è il dispaccio che viene mandato dal governo alle redazioni dei principali giornali. Tutti i giornali di partito antifascista vengono chiusi, ovviamente. Ci sono però le grandi testate, per esempio, non so, il Corriere della Sera, già esiste all'epoca, continua regolarmente ad uscire. Però il Corriere della Sera può pubblicare solo quello che il governo dice che si può pubblicare. Pubblica magari notizie indifferenti, perfino la cronaca nera non può uscire normalmente, perché bisogna rassicurare i cittadini, non si deve sapere che ci sono stati delitti. Il cittadino italiano deve avere la sensazione che in Italia funziona tutto bene, che la polizia tiene un paese ordinato, che i treni arrivano puntuali. Insomma, leggendo i giornali si ha una visione edulcorata di quella che è la reale situazione dell'Italia. Per non parlare poi di editoriali in cui i giornalisti parlino contro le scelte del regime. Non è possibile. Il fascismo si impadronisce delle radio, si impadronisce dei cinegiornali, del cinema, di tutti i moderni ritrovati della tecnologia. La radio è un fatto recente, il cinema ha un grande impulso negli anni 20 e 30, la gente va al cinema per divertirsi e in ogni cinema c'è, oggi diremo, una pubblicità. Ogni volta che scorriamo un video c'è una pubblicità, all'epoca invece c'è un cinegiornale. Il cinegiornale sembra che informi, in realtà sta facendo uno spot per il governo, sta insegnando le virtù fasciste, sta educando la gente ad essere favorevole al fascismo, inneggia la grandezza del Duce, le sue scelte sagge. In qualche maniera, quindi, dà la sensazione di vivere in un paese ideale. Lo scopo del totalitarismo è convincere le persone che il fascismo è il migliore dei mondi possibili. Il fascismo sicuramente costringe le persone, colpisce le persone quando sono contro il regime, ma contemporaneamente seduce le persone, persuade le persone, cerca appunto di dimostrarsi suggestivo, interessante. È bello vivere nel fascismo. Il fascismo ti permette di vivere meglio che quando c'era un regime libero. Durante l'età della libertà c'era confusione, c'era caos, c'erano scioperi. Durante il fascismo l'Italia è un paese ben oliato, una macchina che funziona bene, in cui la gente si vuol bene, ci sono pochi delitti, le cose marciano nel verso giusto, c'è concordia, c'è amicizia, ci sono sani valori. Insomma, c'è un ministro, il ministro della cultura popolare, che è in effetti il ministro della propaganda. La propaganda continua a lanciare messaggi rassicuranti che fanno sì che le persone inizialmente accettino il fascismo e poi si convincano del fascismo e poi amino il fascismo e poi siano pronte a morire per il fascismo. L'idea appunto è lanciare questi messaggi. Attraverso che cosa? Attraverso tanti canali. I canali della propaganda fascista sono avvolgenti, sono seduttivi, avviano la gente alla seduzione nei confronti del fascismo e all'amore per il fascismo. E allora adesso proviamo a vedere quelli che sono i tanti canali con cui il fascismo è riuscito a fascistizzare l'Italia. Certo, lo ha fatto con la forza, lo ha fatto con la polizia, con i tribunali speciali, con le spie, lo ha fatto con il potere, con l'interferenza tra i poteri, ma lo ha fatto anche tantissimo attraverso una persuasione occulta che è passata attraverso mille canali. Sì, le veline sono dei dispacci, cioè degli ordini che riguardano ciò che può essere detto, ciò che non può essere detto in Italia. Chi, se vi capiterà l'avventura di leggere i giornali degli anni 20 e 30, troverete sempre degli articoli in cui si tessono le lodi del fascismo, si sottolinea le cose giuste che il fascismo ha fatto, i progressi che il fascismo ha garantito, la concordia dell'Italia, i grandi successi del fascismo, l'intelligenza del leader del fascismo, e avrete la sensazione di vivere in un paese migliore rispetto a quello attuale. Se leggete i giornali di oggi, invece, ci sono attacchi al governo, attacchi alle riforme sbagliate, assurdità e miopia del Presidente del Consiglio, una situazione caotica, scioperi, manifestazioni, dissenso. Ecco, quindi la velina è l'ordine che parte dal governo e che spiega ai vari direttori dei giornali quello che possono dire e quello che non possono dire. Ovviamente non possono prendere posizione contro il fascismo, ma non possono neanche raccontare la verità del paese, questioni apparentemente secondarie, come per esempio, non so, c'è stato un delitto di sangue in una città sperduta di provincia. È bene non raccontarla, perché altrimenti si appannerebbe l'idea che il fascismo ha reso l'Italia un paese gestito bene, in cui non ci sono crimini, in cui si vive in pace, si può lasciare la chiave sulla toppa di casa, nessuno verrà a scassinarti casa tua, non esiste più la mafia, scompare tutto, perché il fascismo riesce a risolvere i problemi storici dell'Italia, non c'è più una questione meridionale, il fascismo è in grado di risolverla. Tutto questo però sulla carta, al cinema, a scuola, in tanti luoghi che creano un'opinione. L'opinione è sempre un'opinione informata, quindi il primo modo per fare in maniera che il popolo sia convinto di vivere in un paese efficiente, produttivo, è quello di impadronirsi dell'informazione. L'informazione veicola valori fascisti. Questo elemento seducente che passa attraverso l'informazione, attraverso anche l'intrattenimento. Per esempio, non so, il fascismo si impadronisce delle canzoni. La gente canta le canzoni fasciste e si diverte perché sono canzoni moderne, sono canzoni piacevoli e belle. Ha fatto sì che poi negli anni 70 Pasolini parlasse del nuovo fascismo. E per lui il nuovo fascismo era il consumismo. Il consumismo fa la stessa cosa che faceva il fascismo, ma in maniera potenziata. Il consumismo insegna uno stile di vita, insegna dei valori, ma non lo fa attraverso le armi, ma attraverso l'edonismo, il piacere, il divertimento, l'intrattenimento, l'invito al consumo, i messaggi pubblicitari. La politica del consumismo non è in fondo diversa da quella fascista, dice Pasolini. Poi magari approfondiremo se avremo il tempo. Però Pasolini dice appunto che il nuovo potere è totalitario, nel senso che è seduttivo. Tra poco vi farò vedere alcune immagini che io cerco di far vedere agli studenti per far loro capire quanto difficile poteva essere per chi è nato in quegli anni e vissuto in quegli anni non diventare fascista, perché era circondato da immagini che tendevano a dimostrare, a essere la prova evidente, che il fascismo era veramente stata la fortuna per l'Italia, una svolta che aveva migliorato la vita in tutti i settori. Tra un po' vedremo in che maniera il fascismo ha creato questa impressione e ha convinto gli italiani. A metà degli anni 30 la gran parte degli italiani era convinta sostenitrice del fascismo come di una svolta che aveva risolto molti problemi dell'Italia. Non vorrei esagerare, ma tra il 35 e il 36 gran parte degli italiani è stata fascista. Poi è anche vero che di fronte alla Seconda Guerra Mondiale il fascismo poi è venuto giù praticamente di colpo tra il 41 e il 43. Lì improvvisamente la gente si è risvegliata antifascista. C'è stato un po' anche di ironia di quanti hanno detto che gli italiani sono facili a cambiare idea. Prima tutti i sostenitori del fascismo, in particolare di Mussolini, il genio che l'Italia aspettava da secoli, e poi tutti quanti contro Mussolini, contro il fascismo, subito pronti a sventolare il tricolore della Repubblica. Ecco, in questa volubilità degli italiani c'è un po' il limite alla superficialità degli italiani. Superficiali nel diventare fascisti, superficiali nel diventare antifascisti, che significa che sono stati sempre fedeli a loro stessi e mai fedeli a un grande ideale, un grande valore. Allora, la prima cosa con cui il fascismo riesce a fascistizzare l'Italia è il culto del leader carismatico. Monumentalizzare Mussolini. Mussolini non è più un uomo, diventa un simbolo. Non è in fondo qualcosa di molto diverso rispetto a quello che si faceva in Russia con Lenin e con Stalin, che sembravano non degli uomini, ma dei geni fuori del tempo, piovuti dal cielo a provocare un cambiamento epocale nella storia che portava benessere e salvezza per tutti. Mussolini in particolare particolare veste in uniforme e dà luogo a dei gesti estremamente teatrali. Chi va a scuola da Mussolini per imparare l'arte della persuasione, della costruzione della leadership carismatica è Adolf Hitler, il quale, come spesso accade, è l'allievo che supera il maestro, cioè diventa più capace con la sua capacità oratoria e con la sua gestualità di entrare in connessione suggestiva con folle osannanti che si vedono rappresentate da una specie di prodigio naturale. Persona che ha un dono divino, appunto un carisma. Qui lo si vede in posa volitiva, con la sua mandibola forte che rappresenta la sua capacità di volere e di tradurre in atto. Il fascismo non è un movimento di parolai, sto interpretando la retorica fascista, non sto sostenendo il fascismo, mi raccomando, non confondetevi, sto cercando di far capire com'era difficile resistere alle seduzioni del fascismo in quella fase storica, cercando di insegnarvi a resistere agli altri messaggi seduttivi da cui siamo quotidianamente circondati. Pensate appunto alle pubblicità, quanto studiano, quanto sono pervasive, quanto sono capaci di solleticare i nostri appetiti nascosti. Il fascismo è molto rudimentale rispetto alle pubblicità di oggi, che vanno a utilizzare tutte le debolezze studiate dagli psicologi e portate a vantaggio delle campagne di marketing. Allora qua si vede appunto il fascismo, il pugno chiuso a indicare la volontà che afferra il destino, e poi soprattutto appunto l'idea che il fascismo non è la politica politicante, la politica dei parolai, di quelli che si appagano di chiacchiere in Parlamento. Il Parlamento parla e non decide mai niente, la gente vede che la vita peggiora, intanto loro si arricchiscono, fanno parte della casta. No, il fascismo parla, stabilisce, decide e le cose cambiano. Questo è quello che vuole esprimere. E poi appunto l'uniforme, il che indica che il fascismo è un figlio della Grande Guerra. Il fascismo è l'Italia che ha vinto a Vittorio Veneto, l'Italia che ha sofferto, l'Italia che ha resistito, l'Italia che ce l'ha fatta. E come ce l'ha fatta sui campi di battaglia, ce la farà anche nei palazzi del potere, portando l'Italia verso una direzione migliore di crescita, di svolta, così almeno sembrano dire. Ovviamente tutti i fascisti sono in uniforme a indicare appunto l'onore, la santità della causa, della patria. Il culto carismatico di Mussolini indica doti prodigiose. Uno dei canali attraverso cui il fascismo riesce a essere seduttivo nei confronti della popolazione è l'elemento agonistico, ginnico, atletico. I fascisti sono gioventù robusta e sana e il loro leader può fare la traversata da Reggio Calabria alla Sicilia a nuoto, quindi vengono ripresi nei cinegiornali i gesti atletici di Mussolini, il quale nel tempo si è un po' ingoffito perché ha ingrassato molto, il potere si vede che fa bene, irrobustisce, ma contemporaneamente si faceva riprendere come un uomo che non ha paura, che un uomo che è forte, un uomo che è popolare, che è sano, che è robusto, che è pronto a guidare anche fisicamente, il fisico appunto di Mussolini. Oggi forse non fa molta presa rispetto ai modelli fisici scolpiti di oggi, ma dava l'idea di un uomo sano, di un uomo robusto, che non ha paura di niente, che sa cavalcare, sa pilotare un aereo, sa nuotare anche per chilometri, sa falciare il grano. Non è un politico in maniche di camicia, no, è qualcuno di robusto, di sano, di sanguigno. E quindi il duce viene ripreso a torso nudo mentre appunto trebbia. Qui c'è anche un taglio popolare, popolareggiante. Il fascismo appunto è un movimento giovane, sano, ginnico, pronto a combattere, pronto a difendere la patria, ma pronto anche a lavorare. È la gioventù delle poche chiacchiere, di tanti fatti. E naturalmente Mussolini non disdegna di ricordarsi le sue origini popolari. È un uomo della Romagna, viene fuori da una famiglia semplice e lui ben volentieri va a trovare la gente del popolo e trebbia insieme a loro. E mentre trebbia, ovviamente viene ripreso non dalla TV perché non c'era, ma dai cinegiornali, e la gente va al cinema. Il cinema costa poco, vai a vedere un bel film perché ti diverti, e dentro il film vai a vedere il cinegiornale, e il cinegiornale veicola i valori del fascismo. Ovviamente il fascismo è anche quello che ha inventato Cinecittà, la nostra Hollywood. Il fascismo sa benissimo che attraverso i film passa un immaginario, passano dei valori, passa il racconto del senso della vita. Pensate oggi le piattaforme Netflix, Amazon Prime, dentro quelle storie passa un immaginario, passano dei valori, passa il senso della nostra vita. Quelle storie non sono solo intrattenimento, attraverso l'intrattenimento passa il senso della vita di un'epoca. Il senso della vita di un'epoca è molto importante, perciò vi dico, Pasolini già negli anni 70 parla di nuovo fascismo, non aveva visto niente di quello che è venuto dopo, cioè internet non esisteva, o esisteva in senso militare, non ha visto niente della televisione commerciale, eppure ha profetizzato qualcosa che io direi si è realizzato oltre le capacità di previsione dello stesso Pasolini, in forme assolutamente totalitarie e pervasive. Vedete che Mussolini si presenta in costume da bagno, non ha forse un visito scolpito, ma siamo in un'epoca diversa rispetto a quella attuale, e comunque lei è un bel homme, è robusto, è fascinoso, siamo anche nell'ottica un po' macista dell'uomo forte, dello sciupa femmine. Mussolini ovviamente ha uno stuolo di amanti, è uno sciupa femmine. I bambini lo salutano volentieri e lui ben volentieri incontra i bambini, quindi è un uomo buono, è uno di noi, però è migliore di noi, è più forte, è instancabile, non dorme mai, pensa sempre all'Italia, è sempre a pensare come migliorare la vita delle persone. Mussolini qui è alla testa dei bersaglieri, a passo di marcia. I bersaglieri sono quelli che hanno fatto la presa della città di Roma. Ma i tempi anticlericali del fascismo sono lontani, ve l'ho detto, il fascismo era repubblicano contro la monarchia e contro la Chiesa, ma è meglio rispettarli questi centri di potere. A mettersi contro il re si fa dispiacere a molti italiani, e così contro la Chiesa. Ad ogni modo lui non ha problemi a marciare a passo di corsa, il che testimonia che è un ardito davanti al nemico, lui è il primo e si riconosce in tutti i corpi d'armata. Il suo petto è effigiato di medaglie che ricordano appunto il suo valore militare. Scismo appunto che trebbia insieme a delle popolane. L'Italia era ancora così all'epoca, eh? Un'Italia folcloristica autentica, che non parlava americano, che non portava jeans, che non indossava felpe con il cappuccio. È un'Italia italiana, è l'ultima fase in cui siamo stati italiani. A partire dagli anni 60 in poi inizia una americanizzazione della cultura italiana che ci ha portato qui ad avere quasi più parole inglesi nel vocabolario di quante non ne abbiamo italiane, per non parlare dei nostri modelli culturali, dei nostri modelli di canzoni. Mussolini ovviamente scia, è un bravissimo sciatore, e in mezzo alla neve sta pure a torso nudo, non sente il freddo, è robusto, è forte, non si ammala mai. Mussolini ha in braccio un leone, un cucciolo di leone, certo, perché anche lui in fondo è un leone, è forte, è aggressivo. Sono molto ingenue queste immagini, se ci pensate, ma è un'Italia ancora molto ingenua, ancora molto semplice, in cui le persone che hanno studiato, il popolo, ha la terza elementare, la quarta elementare, non ha di più. Mio nonno, che è nato nel 1916, aveva la terza elementare, normale, normale, era quello che si poteva fare all'epoca. Quindi pensate appunto a un'Italia che iniziava in quella fase storica attraverso la radio a imparare l'italiano, e la radio era una meraviglia. Tra l'altro non c'era una radio in casa, c'era una radio per paese, quindi la gente si trovava al bar per sentire la radio. E che cosa trasmette la radio? Programmi di intrattenimento per divertire la gente. E in mezzo i discorsi di Mussolini. Ah, come parla bene il Duce d'Italia. La tecnologia viene subito utilizzata. Chiaro che oggi un potere totalitario si impadronirebbe dei nuovi ritrovati della tecnologia, sicuramente di internet, che è già vecchio, ma poi io direi anche dell'intelligenza artificiale. Il fascismo è stato un movimento all'avanguardia, cioè la radio fa pensare a una cosa antica. No, il fascismo si è impadronito del nuovo ritrovato tecnologico, delle ultime cose, gli aerei, le automobili, cioè le cose moderne. La televisione no, perché la televisione è iniziata in Italia negli anni 50, quindi era troppo presto. Altro modo, oltre al culto del leader, che ovviamente è importantissimo, gli slogan. L'Italia è stata riempita di scritte, ce ne sono ancora moltissime che vengono tutelate perché sono un patrimonio storico e culturale. In fondo sono gli slogan. Se ci pensate, lo slogan è il messaggio pubblicitario. Pensateci, ogni messaggio pubblicitario ha una canzone, una colonna sonora, delle immagini la cui logica non è così chiara, sono immagini suggestive che ci fanno vedere dei modelli culturali, dei modelli di comportamento, e poi c'è sempre uno slogan. È la chiave del marketing, lo slogan. La pubblicità parla per slogan, gli slogan si incidono nella memoria e ti fanno passare un mondo di valori. Ritorniamo a Pasolini, viviamo nell'epoca più totalitaria che sia mai esistita. Il fascismo erano bambini che pettinavano bambole, oggi è il vero totalitarismo, dice Pasolini, nel senso che c'è tutta una sapienza, una tecnica nel coniare slogan, nel costruire messaggi pubblicitari, che hanno la capacità veramente seduttiva e che diventano la nostra nuova anima riscritta e rielaborata dopo un lavaggio del cervello. Il fascismo ha iniziato questo trend e lo ha fatto così: credere, obbedire e combattere. Tipico slogan fascista. Vedete appunto che il fascismo è una fede che si sovrappone parallela a quella cristiana. Nel Duce si crede, non bisogna neanche capire, non bisogna neanche discutere. Quello che dice il Duce, che è un uomo superiore, è la verità. Una volta che hai creduto, non ti rimane che obbedire e che combattere. Non si discute, si agisce concordemente, si porta avanti l'obiettivo e si agisce per realizzarlo. Altra frase: è l'aratro che traccia il solco, ma è la spada che lo difende. La natura, appunto, produttiva, contadina, l'anima rurale del fascismo, che è un movimento, dicono loro, popolare, una rivoluzione del popolo. Il popolo, bisogna pensare a dar da mangiare alla gente, a farli vivere bene. E però ricordatevi che il fascismo vi fa mangiare, ma quando arriverà il momento dovete prendere la spada per difendere il fascismo. Ricordatevi della gioventù del 1899 che ha protetto l'Italia, la Vittorio Veneto. Siamo stati noi. Quando sarà il momento, proteggiamo l'Italia. Ricordiamoci dell'Italia. Il fascismo è un movimento nazionalista. Quindi è l'idea di una nazione contadina e proletaria in armi, pronta a combattere per difendere l'Italia e i suoi legittimi diritti, che ovviamente il mondo vuole sottrarre all'Italia. Credere, obbedire e combattere, vedete che diventano anche riviste, quindi tante riviste popolari, molto divertenti, ben rappresentate, con bravi illustratori. Tanti italiani sono semi-analfabeti, ci sono anche i giovani. Il fascismo ha un occhio di riguardo per i giovani. Pensate, oggi la gioventù di solito viene ignorata dalla politica, perché oggi per esempio i giovani sono pochi. Nell'età del fascismo l'Italia era proletaria, quindi c'erano moltissimi giovani. Poi i giovani di oggi sono i fascisti di domani. Il fascismo avrà un futuro se coltiverà i giovani. Allora ecco, appunto, diari, riviste. La mia ambizione è questa: rendere forte, prosperoso, grande e libero il popolo italiano. Va bene? Sembra quasi assurdo che l'abbia scritto Mussolini. Rendere libero il popolo italiano. La vera libertà era, appunto, grandezza e forza dell'Italia.